Davide Giacalone, già più volte citato anche in linea diretta. Buongiorno Davide.
Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno.
Buongiorno Davide. Allora, apriamo il nostro punto dedicato alla corsa al Colle, la prima del Corriere della Sera. Quirinale, si tratta su tre nomi sul tavolo: Casini, Draghi e Belloni, voci di un incontro di Salvini con Cassese, poi smentito ieri nel pomeriggio. Apertura di Repubblica, la rosa bipartisan, terzo scrutinio nullo, il leader leghista con Fratelli d'Italia e Forza Italia rinuncia alla spallata e definisce con Letta e Conte una lista di candidati per il Colle. A te.
Beh, vedi, io credo che oggi abbiano un'occasione i grandi elettori, i capi di partito, a causa del, appunto, di questa elezione del Presidente della Repubblica. I leader politici, i capi dei partiti sono tutti a Roma, perché sono tutti grandi elettori e quindi sono impegnati nelle elezioni oltre che nelle discussioni. E beh, questa mattina hanno un'occasione, non se la lasciano sfuggire. Ed è la giornata della memoria. Il Presidente della Camera e il Presidente del Senato saranno in piazza 16 ottobre, 16 ottobre al ghetto romano. Il 16 ottobre del 1943 ci fu il rastrellamento degli ebrei del ghetto e furono portati a morire. E parteciparono italiani, parteciparono fascisti, poi altri italiani presero il posto degli ebrei deportati, presero la casa, presero i negozi, presero gli spazi. Non è che fa una cosa, cioè, i cattivi sono tutti finiti, e perché è la ragione per la quale occorre avere memoria. Se a Livorno dei ragazzini litigando possono dirsi, cioè, una ragazzina può dire, cioè, ebreo, vai nei forni, ti mettiamo nei forni. Qualcosa, qualche scoria in circolazione c'è, no? Meglio ricordarselo. Quindi oggi hanno l'occasione di ritrovarsi tutti, ci vadano questa mattina in piazza 16 ottobre. Non potranno tenersi per mano, però, diciamo così, distanziati, potranno testimoniare di essere tutti esponenti di un'Italia a cui ripugna quella che è la pagina peggiore della nostra storia nazionale. La pagina ripugnante e peggiore della nostra storia nazionale. E stando lì tutti assieme diranno: sì, vabbè, adesso non so se questo pomeriggio riusciremo a eleggere il Presidente della Repubblica, forse lo faremo oggi, forse lo faremo domani, ma siamo esponenti della stessa civiltà. Non se la lasciano sfuggire. Detto questo, vedo che i giornali sono molto interessati. 125 voti ha preso Mattarella, 114 ne ha presi Crosetto. Il numero di ieri interessante è uno solo, 147. Ieri lo spread ha toccato 147. È perché se tu non dimostri di essere capace di capire che la devi chiudere, anzi che avresti dovuto chiuderla lunedì, che hai una vasta maggioranza e con quella devi eleggere il Presidente della Repubblica, delle conseguenze ci sono. La maggioranza in effetti c'è. Se voi guardate bene nelle urne, la maggioranza c'è, solo che esiste solo a condizione di non dover decidere assieme. È una strana maggioranza che si manifesta in schede bianche e che dice: noi siamo tutti per Draghi. Ma sapete perché siamo tutti per Draghi? Perché Draghi non è uno di noi. Adesso, diciamo, il Presidente della Repubblica, adesso ci pensiamo un attimo, forse mi viene anche in mente qualche nome che, purché non sia uno di noi, riusciremo a fare maggioranza. Attenti, attenti, perché gli italiani poi un giorno dovranno votare qualcuno di voi. E che se il fatto che se voi stessi cercate di spiegare a tutti gli italiani che riuscite a fare maggioranza solo se trovate uno che non sia dei voi, la lezione poi c'è il rischio che qualcuno se la ricordi.
Rimaniamo sulla prima pagina di Repubblica, dove il titolo che campeggia in apertura è: Biden a Mosca, no a veti su Kiev nella NATO. Si parla ovviamente della crisi in Ucraina. Il caso Italia, i magnati da Putin, ira di America e UE. Se ne parla anche sulla prima del Messaggero. Putin alle grandi imprese italiane: avrete tutto il gas che vi servirà.
Allora, ne avevamo parlato ieri mattina, siamo stati tra i pochi a parlarne. Abbiamo avvertito che l'incontro di ieri sarebbe una pessima idea, è un grosso errore, lo hanno fatto. Alcuni si sono tirati indietro, Leni e Saipem hanno detto: noi non ci vediamo. Singolare che si sia parlato di gas con Eni e Saipem, che hanno detto: noi non ci veniamo. Perché forse sono aziende che conoscono il mondo degli equilibri geopolitici e quindi delle fonti di energia. Altri hanno partecipato. Vedete, fare affari è una cosa libera. Non è che la politica o la geopolitica può dire alle aziende: tu vendi questo a quello, ma non vendere quello a quell'altro, parla con Tizio, non parlare con Caio. No, 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 non è questo il punto. Il punto è che talora si fanno cattivi affari. E quando pensi di essere furbo, tu fai dei cattivi affari. Perché se tu ti siedi a un tavolo con il leader di un paese, Putin, che attualmente minaccia l'Occidente di invasione armata, ma tu credi sul serio che se quello ti dice ti vendo il gas a di meno, tu sei uno smagato e veloce che fa un buon affare? Tu sei uno che si sta vendendo una cosa che non può vendere. E forse quelle aziende bisogna segnalare che nel frattempo la Svezia e la Finlandia chiedono di entrare nella NATO. E quindi significa che il nostro più grande mercato di esportazioni, che rimane l'Unione Europea e l'Occidente, loro stanno rischiando, mettendolo a rischio. Hanno fatto un pessimo affare. E ieri avere fatto quell'incontro, quelle aziende hanno arrecato un danno anche all'Italia.
Facevo riferimento alla cronaca, quella giudiziaria, e in particolare alle lungaggini e relativi danni delle lungaggini della giustizia. Andiamo ad un argomento che troviamo su molti quotidiani. Partiamo subito da Libero: To Briatore non frodò il fisco con lo yacht, calvario finito dopo 12 anni, 6 sentenze e un sequestro, Flavio si sfoga. C'è in prima pagina anche sulla Verità: sotto inchiesta pagava, scusatemi, Briatore assolto, non evase, ma intanto lo Stato ha già venduto lo yacht sequestrato. Se ne parla anche sulla Repubblica: Briatore dopo 12 anni assolto per il mio yacht, IPM perseguitano i VIP. E c'è sulla Stampa: Briatore, nessuna frode sullo yacht, ma lo Stato glielo ha già venduto.
Allora, io credo che Briatore sbagli quando in un'intervista alla Repubblica dice: i PM, cioè i pubblici ministeri, perseguitano i VIP. Aggiunge: l'Italia non perdona chi ha successo e i magistrati non cercano la verità. Più sei famoso, più ti vogliono condannare. Io conosco fior di persone che sono disposte a mettere la mano sul fuoco nella certezza che la giustizia ce l'ha con i poveri, con i non protetti, con coloro i quali non hanno la forza di poter fronteggiare la giustizia. E Briatore è pronto a mettere la mano sul fuoco e sostenere l'esatto contrario. Secondo voi com'è possibile? È possibile perché ciascuno guarda se stesso e non si occupa del problema della giustizia, perché se guardasse il problema della giustizia si accorgerebbe che non c'è né il VIP né il poveraccio. La giustizia non funziona in Italia, non funzionando produce questi mostri. Nel caso di Briatore, per esempio, il mostro qual è? Beh, il mostro è evidente: 12 anni e poi alla fine dice, è assolto, dice non c'era la frode. Dopo 12 anni me lo dici. Però dice, però nel frattempo gli hanno venduto lo yacht. Eh sì, perché siccome non puoi tenere lo yacht 12 anni lì all'attracco e all'ormeggio, perché si decompone, diciamo così, lo yacht finisce. Allora dice, chi paga le spese di manutenzione? Dice, guarda che lo yacht è di Briatore, hanno chiesto i soldi a Briatore. Briatore ha detto no, siccome me l'avete messo lì che non lo posso, allora sapete che c'è, ve le pagate voi. Per evitare il depauperamento, diciamo, la rovina del bene, l'hanno messo all'asta e l'hanno venduto a un prezzo irrisorio rispetto al suo valore di mercato. Altra stortura. Ma a chi l'hanno venduta? A un amico di Briatore. Terza stortura. Cioè, non se ne esce. Se non hai una giustizia che funziona, non c'è il modo dentro una cosa che non funziona di farla funzionare. Poi ciascuno punterà il dito sulla stortura che gli è più simpatica o quella, diciamo, che più lo ha nociuto, ma non cambia la questione. Toglietevi dalla testa che la giustizia ce l'abbia con i ricchi anziché con i poveri. La giustizia non funziona e massacra tutti.
Allora, le cronache italiane oggi puntano i riflettori su quanto accaduto ieri a Licata. Siamo vicino ad Agrigento in Sicilia, una lite per l'eredità sfociata poi in una strage familiare, 4 persone uccise, il killer si è sparato. Oggi in prima pagina sul Corriere della Sera un pezzo di Felice Cavallaro, l'ultimo tema di Alessia, uccisa in casa dallo zio. E poi a pagina 13 del Giornale si parla invece, Davide, di lavoro. Tagliatemi pure lo stipendio, ma basta ufficio, 1 su 5 vuole continuare in smart working. A te.
Quella è una ricerca che è stata fatta su, credo, un campione di 43.000 persone e mette in luce due cose. e cioè che, vabbè, ovviamente il lavoro da remoto, inspiegabilmente denominato smart working, chissà perché. Comunque, il lavoro da remoto, cioè il lavoro fatto da un'altra parte rispetto all'ufficio, al centro produttivo, è una cosa che abbiamo sperimentato in maniera massiccia durante le chiusure della pandemia. Questa roba qui, sono due le cose che ha innescato. La prima è, vabbè, se mi lasciate lavorare in questo modo, accetto anche di essere pagato di meno. E la seconda è, se mi lasciate lavorare in questo modo, ditemelo in maniera stabile, perché io mi trasferisco, cioè vado a vivere in un centro più piccolo, più umano, più bello, più pulito, e fa anche meno costoso, per cui che spiega anche perché accetto di essere pagato di meno. Questo significa che tutto ciò ha portato una modifica profonda, strutturale nell'offerta di lavoro, cioè nell'atteggiamento di ciascuno di noi, ed è un'opportunità anche, naturalmente devi avere linee di telecomunicazione che funzionano e regolazione di questa materia, ma è come la DAD della scuola, non come eccezione se c'è la pandemia, ma come regola e come normalità se in condizioni in cui c'è gente che va a lavorare in ufficio e c'è qualcun altro che può tranquillamente fare il lavoro da un'altra parte.
Corriere della Sera, troviamo questo titolo: con la terza dose un Green Pass senza scadenza allo studio del governo, e un titolo simile lo troviamo questa mattina anche sul Giornale: il Super Green Pass non scadrà, ma è ancora caos a scuola, una classe su quattro in DAD.
Allora, la pandemia cambia e quindi, diciamo così, è giustificato, è comprensibile che bisogna adeguare le regole e le norme, non è che però non bisogna prenderci un gusto particolare per cui ogni giorno bisogna necessariamente produrre una novità nelle regole, perché poi a un certo punto, oltre a mettere sotto, diciamo, pressione il sistema nervoso, si mette anche, diciamo così, a dura prova la memoria, cioè a ricordarsi tutto quello che è stato cambiato successivamente. È evidente, allora, qual è il concetto? Questo forse si poteva fare già al momento del DPCM senza dover star poi nelle domande frequenti a spiegare che cavolo c'è scritto nel DPCM che non si capiva. È evidente che al momento chi ha fatto la terza dose ha fatto tutto quello che si poteva fare per immunizzare se stesso e salvaguardare la collettività. Più di questo non può fare, mica sta dentro un castello inespugnabile, mica non potrà mai essere conteggiato. Ha fatto però tutto quello che poteva essere fatto, quindi fine della trasmissione, fino a quando non te ne inventi, non si riesca a inventare qualcos'altro, e in effetti i risultati sono estremamente positivi. Ragione per cui, per esempio, in Austria, vi ricordate che l'Austria era stata a un certo punto indicata come il posto più duro, più con una politica più decisa, con un apposito lockdown per i non vaccinati? Ecco, adesso l'hanno tolto, e in Francia dal 2 di febbraio cadrà anche la faccenda delle mascherine all'aperto. Si va in quella direzione. Ecco, forse quello che potremmo chiedere al nostro comitato tecnico scientifico, in generale al governo, all'alto commissario, è: uno cerchi di guardare e di variare le cose non più di una volta alla settimana, ecco, perché sennò poi bisogna girare con un bigliettino e averci scritto tutte le novità della giornata.
Allora Davide, andiamo a Roma, pagina 19 del Corriere della Sera. Al bar Ciampini con la mazzetta, imprenditore arrestato, offriva la più classica delle tangenti, 6 mucchietti di banconote da 50 euro e poi teneva la contabilità su dei post-it in ufficio dove scriveva 2 luglio 2 mazzetti da euro 50. A te.
Forse non tutti possono apprezzare questa cosa, però certamente chi conosce Roma e chi magari è passato una volta da Roma, il bar Ciampini si trova in una piazza dove affaccia una delle più belle stazioni dei carabinieri che ci siano a Roma e quindi in qualche modo in Italia. E il bar Ciampini è pieno di carabinieri, nel senso che escono da lì e vanno a prendere un caffè, taluni in divisa, i più per la verità in borghese. Ora, riuscire a scambiarsi una mazzetta al tavolino davanti a un traffico continuo di carabinieri è una cosa quasi surreale, poiché hanno trovato anche che teneva la contabilità, per cui segnalerei la cosa a Vanzina, perché questo è un soggetto straordinario, cioè è una delle cose più belle. La banda del buco non erano nessuno, ecco, voglio dire.
Io immagino, no, la fila di post-it attaccati alla libreria, magari ci fai anche qualche call e ti dimentichi di toglierli.
Vabbè, andiamo ancora sulle pagine economiche, sul Sole 24 Ore. In prima pagina si legge: smart working per il 46%, sì, almeno un giorno, ne stavamo parlando anche prima. Poi l'apertura: tassi, la Fed conferma i rialzi, Wall Street fallisce il rimbalzo. A te, Davide.
Allora, la Federal Reserve, cioè la banca centrale statunitense, conferma che alzerà il tasso di interesse. Questo, a questo punto, mi pare probabilmente avverrà a marzo. Il mercato non è che, diciamo, quando uno parla automaticamente la borsa, poi questa mania di pensare che la borsa sia il termometro del mondo. Il mercato aveva già scontato, se prendete le nostre registrazioni, che non sono quotate in borsa, peccato, però, cioè, un giorno RTL potrebbe quotarsi, perciò, se prendete le nostre, saranno un mese e mezzo, due mesi che diciamo che i tassi negli Stati Uniti saranno rialzati, perché la Federal Reserve dava questa indicazione. Quindi il mercato sconta queste cose, non è che aspetta che uno lo dica, perché quando lo dice lo sanno tutti. Magari poi capita che quando lo dici, avendolo scontato giorni prima, quel giorno non succede assolutamente niente. Quello che succederà è che quei tassi si alzeranno, e quando quei tassi si alzeranno, hai voglia a dire che l'inflazione statunitense ha una natura, una ragione, una struttura diversa dall'inflazione europea? Perché sta crescendo l'inflazione anche in Europa. E questo porterà dopo, con calma, noi speriamo con gradualità, il più tardi possibile, all'aumento dei tassi anche in Europa. E per noi, che siamo un paese molto indebitato, non è una bellissima cosa. Anche questo, diciamo, i grandi lettori, mentre ieri vedevano, forse non l'hanno neanche visto, lo spread salire a 147, è sempre un indicatore relativo al debito. Ecco perché quelle scelte non è che uno poi... è una scampagnata che dice l'importante è che troviamo uno che sta bene a tutti. No, l'importante è che trovate un equilibrio e prendete l'impegno di far continuare questa roba del governo Draghi per qualche anno, perché se no quel 147 ci mette un attimo a crescere e sono problemi.
Ancora un po' di economia, leggo a pagina 29 di Repubblica: la UE sfida i veti incrociati su gas e nucleare e il cosiddetto regolamento sulla tassonomia e verrà presentato ufficialmente alla Commissione UE il 2 febbraio. Ci spieghi meglio, Davide?
Allora, questa è una materia in cui, siccome c'è la Commissione europea, i governi nazionali e un comitato di esperti, diciamo così, di temi energetici e ambientali, i giornali praticamente un giorno sì e l'altro pure pubblicano cose che sono opposte. Varato, bocciato, gas sì, gas no. Primo, la tassonomia si riferisce non al modo in cui ciascuno produce energia, ma a quanto l'Unione Europea può finanziare con tassi agevolati per la realizzazione. Poi per il resto tu, se in via teorica, te lo puoi continuare anche a produrre a carbone. Naturalmente questo, a partire dal 2030, porterà dei grandi svantaggi. Da qui le agevolazioni per investire, da qui al 2030, obiettivo 2050, emissioni zero. Questo è il quadro. In questo passaggio i tedeschi dicono, no, i tedeschi insieme ad altri dicono basta, il nucleare non lo finanziamo più perché tanto deve chiudere, e i francesi dicono sapete che c'è? Ma perché il gas è pulito, perché il nucleare non emette CO2 e ha altri problemi, ma il gas emette CO2, quindi sapete che c'è? Cancelliamo il gas, e che con il quale funziona la Germania ma anche l'Italia. Allora la verità è che non cancelleremo né la gas né il nucleare, che è la proposta originaria della Commissione, ma è ovvio questo, noi continueremo a finanziare, noi come Unione Europea, in maniera agevolata impianti che non emettano una quantità eccessiva o non emettano proprio CO2, cioè gas inquinanti, anche perché nel frattempo queste discussioni si fanno in gran parte, diciamo così, con piattaforme online come noi stiamo parlando in questo momento e come tanti amici ci stanno ascoltando e stanno ascoltando RTL, il che presuppone che qualcuno abbia l'energia elettrica, perché se no tutta questa roba non funziona. E come pensi di produrla? Da qua al 2030 le fonti principali rimarranno il gas e il nucleare, quelle stabili, e poi cercherà di far crescere nel frattempo una pur importante quota di cosiddette rinnovabili, che se però tramonta il sole e non soffia un alito di vento, che facciamo? Ci risentiamo dopo? E non funziona così questo nostro mondo, ma anche perché ci sono gli ospedali, ci sono un sacco di cose che non possiamo chiudere dicendo vabbè, adesso fino a quando non si ricarica la batteria non riapriamo.
Termina qui la rassegna stampa di oggi, e tornerà domani puntuale alle 7:10 con i colleghi Luigi Santarelli, Barbara Sala e Stefania Iodice. Grazie Davide, appuntamento domani 7:10.
A voi intanto buona radiovisione a tutti.
Parliamo del risveglio di tutti gli italiani che credo, insomma, 90 su 100 sia contrassegnato dal caffè. Dopo la candidatura a patrimonio immateriale dell'UNESCO, come già accaduto se non sbaglio con la pizza, insomma il caffè in questo periodo è alle prese con dei rincari, c'è chi si contende, no, anche il fatto di averlo inventato. Allora noi vogliamo dedicare questo spazio al caffè e ne parliamo con Michele Monzini, che è presidente del consorzio Promozione Caffè. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno Presidente. Allora, parlavamo del caffè candidato come patrimonio dell'UNESCO, ma soprattutto del rito del caffè, che anche quello compreso nel pacchetto. Secondo lei abbiamo buone chance di portare a casa anche questo importante riconoscimento?
Assolutamente, abbiamo grandissime chance, perché il caffè espresso italiano è apprezzato in tutto il mondo e lo è in particolare il suo rito. Questo riconoscimento appunto che stiamo cercando di portare avanti è in primis un grandissimo riconoscimento proprio per la tazzina di espresso italiano, e poi lo è anche per tutta la filiera, che come sapete è molto molto lunga, perché in Italia non si produce caffè,
no,
non si coltiva caffè, ma lo si coltiva in paesi molto lontani, in primis in Brasile, che è il primo produttore, Centro America, poi in Asia e in Africa, da dove viene. Quindi veramente ci stiamo impegnando al massimo per portare avanti, portare a termine questo riconoscimento.
E portarlo a casa, decisamente. Allora chiedo a questo punto un po' quali sono i significati intrinsechi di questo prodotto, di questa bevanda, no? Nel nostro paese, un po' il piacere dello stare insieme, ma un po' anche il sostegno a un certo tipo di economia, soprattutto in questi due anni. Ci racconti meglio, Michele?
Certo, allora noi come consorzio promozione caffè ormai è due anni che con la nostra ricerca facciamo appunto una ricerca intervistando un campione molto importante di italiani, ed è risultato che 7 italiani su 10 apprezzano il caffè e lo utilizzano quotidianamente. Il caffè è il 75% del panel intervistato lo considera come uno dei prodotti made in Italy per eccellenza, e sempre il 75% lo utilizza la mattina proprio per svegliarsi, per darsi la carica, ma lo considera anche come un momento di relax. Proprio perché, come dicevo prima, il caffè, oltre all'atto di consumare una bevanda che ci piace, è un momento conviviale, è un rito, è un momento appunto considerato di relax, uno stop magari durante un momento di lavoro, e fare una pausa con gli amici è proprio una cosa che ci piace fare, e lo facciamo attraverso la scusa di prendiamo un caffè.
Oh, Monzini, prezzi adesso, perché noi, ricordo tempo fa, abbiamo dedicato una linea diretta la mattina dalle 6 alle 7 proprio al prezzo del caffè. Allora, perché si trovano posti in cui lo si paga 80 centesimi, tendenzialmente non a Milano, e si trovano invece posti in cui costa 1,50 euro? È tutto dovuto alla qualità? Cioè, dove costa di più il caffè è più buono, o ci sono altri fattori?
Allora, come per tutti i prezzi, ha fatto proprio l'esempio lei, è la domanda e l'offerta che fa poi il prezzo. Sicuramente la qualità è importante ed è una componente molto importante, essenziale all'interno del prezzo, però non consideriamo solamente la qualità del caffè in sé. Pensate a una pasticceria di elevata qualità, ma di offerta, di localizzazione, magari all'interno di un contesto particolare, avrà la possibilità di posizionare il caffè espresso a un prezzo molto più alto rispetto magari invece a un bar di passaggio, come potrebbe essere un autogrill o un bar magari di periferia, che ha magari dei costi inferiori di affitto e quindi avrà la necessità di spalmare appunto questi costi fissi in maniera differente rispetto a un locale che invece ha dei costi fissi molto più alti. Quindi il prezzo dell'offerta di qualunque prodotto, quindi anche del caffè, passa dalla domanda e dall'offerta.
Certo.
Sicuramente offrire un caffè di qualità comporta anche in termini di acquisto della miscela dei costi maggiori rispetto a offrire un caffè di bassa qualità.
È chiaro. Poi diciamocelo, in Italia siamo un po' tutti esperti di caffè, vogliamo dirlo. Alla fine poi ogni tanto escono fuori dei sondaggi che fanno vedere che non sempre è il migliore quello che magari scegliamo. Michele Monzini, presidente del Consorzio Promozione Caffè, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Buona colazione se non l'ha ancora fatta. Allora.
Ecco, buon caffè naturalmente. Grazie. E in bocca al lupo per questa candidatura. Poi Monzini ci farà sapere ovviamente quando si chiudono i giochi se abbiamo portato a casa questo riconoscimento. È stato un piacere.
Grazie, a prestissimo.
Don Antonio Mazzi.
Buongiorno Don, benvenuto.
Va bene, ci sentiremo più tardi o domani, non so.
Perché?
No, ci sentiamo
subito.
Vai,
dici la frase.
Allora la frase è questa: camminare è bello, ma camminarsi dentro è ancora più bello.
Wow.
Camminare è bello, ma camminarsi dentro
è ancora più bello.
Grazie Don. A domani.
Ciao Don. Giovedì 27 gennaio è la giornata della memoria e vogliamo parlarne oggi anche attraverso le parole di un libro ebreo, Una storia personale dentro, una storia senza fine, ed edito da PM ed è scritto dal deputato Emanuele Fiano, che già aveva raccontato la storia di suo padre, appunto deportato ad Auschwitz. Buongiorno e benvenuto, bentornato su RTL 102.5.
Buongiorno e grazie.
Nedo Fiano è stato un imprenditore, un superstite dell'Olocausto italiano, sopravvissuto nei campi di concentramento di Auschwitz. È stato uno dei testimoni senza dubbio più attivi, più veri dell'Olocausto in Italia. Noi avevamo apprezzato il racconto che lei ha fatto di suo padre nel libro uscito l'anno scorso, come ricordava correttamente Giusy, si chiama Il profumo di mio padre. E lei è a sua volta un padre che inevitabilmente deve fare i conti con le domande dei figli che chiedono, arrivati a una certa età, che cosa significhi, che cosa abbia significato effettivamente essere ebrei.
Significa avere a cuore con molta forza un'identità millenaria che permette, se assunta a fondamento della propria vita, di non rimanere mai indifferenti rispetto alla vicenda degli altri. Ebreo è una parola che compare nella Genesi ed è riferita ad Abramo, il primo ebreo, e viene definito nel testo, nell'ebraico antico, ivri, cioè ebreo, colui che è passato, dal verbo passare, avar, colui che è passato, colui che aveva oltrepassato l'Eufrate per arrivare alla terra di Canaan e aveva compiuto per primo questa specie di rivoluzione monoteistica, colui che viene d'altrove, è l'altro. L'ebreo è uno che arriva in una terra dove non ci sono suoi fratelli in questo momento e arriva da un'altra parte, è l'altro. L'insegnamento dell'ebraismo più profondo, oltre che ovviamente essere una religione nella quale c'è una fede nel Dio unico e la prima religione monoteistica, l'insegnamento è alla propria coscienza, ad essere sempre responsabile verso se stessi e verso gli altri, a sapere che nella terra e nella vita del mondo gli altri sono una parte fondamentale, il rispetto degli altri, le regole che ci siamo dati, che si diedero gli ebrei con i 10 comandamenti, insegnano un codice morale di comportamento. È la prima volta nella storia che compare la scelta che la propria vita sia guidata da una morale, da un'etica. E io ho cercato di trasmettere questo ai miei figli, spero di esserci riuscito.
Ecco, Fiano, oggi è una giornata, lo abbiamo detto, dedicato anche al racconto, dedicata al racconto delle vittime della Shoah, di quello che è successo. Cioè, Vittorio Foa, che un po' di anni fa scriveva: come possiamo fare in modo che non sia come uno spettacolo? Lui riflette e dice: quando noi andiamo a vedere uno spettacolo, magari impariamo qualcosa, poi usciamo e ricominciamo la nostra vita. Quando si raccontano queste storie così drammatiche, come si fa a non renderle, tra mille virgolette, spettacolari e quindi farle arrivare davvero e non farle apparire quasi come un racconto che poi finisce lì ed è fine a se stesso?
Quello che io cerco di trasmettere alle giovani generazioni che incontro queste giornate, che incontro a migliaia, che ho incontrato in questi anni, che i superstiti della Shoah come Liliana Segre, mio padre, e molti altri hanno incontrato in questi anni, personalmente in particolare la lezione che cerco di imporre è che coloro che compirono lo sterminio del popolo ebraico, e non solo del popolo ebraico, anche del popolo sinti e rom, degli omosessuali, dei disabili, ma ovviamente dei testimoni di Geova, ovviamente degli oppositori, però la stragrande parte di quel massacro fu del popolo ebraico, circa 6 milioni di persone. E coloro che compirono questo massacro erano donne e uomini in carne ed ossa e sangue, esattamente come noi, che produssero questo progetto di sterminio del popolo ebraico nel cuore della migliore cultura europea, nella Germania degli anni 30, che era il fulcro della filosofia, delle arti, delle scienze dell'Europa di quel tempo, aiutati dai fascisti italiani che venivano dalla nazione più bella, il cuore della cultura europea dal Rinascimento in poi, e erano donne e uomini come noi, non erano marziani che decisero di sterminare un popolo col massimo della sofferenza possibile, che rigasarono a milioni e ne bruciarono i corpi. Cerco di spiegare alle giovani generazioni che se coloro che commisero quegli atti non erano marziani, ma esattamente come noi, che amavano e odiavano, che avevano il telefono, la macchina, l'aeroplano, vuol dire che tutto ciò potrebbe in teoria riaccadere. Certo. Perché non è che avessero delle condizioni diverse. Questa è la straordinaria lezione che ci viene purtroppo da quel tempo.
Allora Fiano, abbiamo veramente una quindicina di secondi, mi piacerebbe che ci dicesse in questo scarso tempo perché ha avuto il bisogno, il desiderio di scrivere un altro libro ebreo, una storia personale dentro una storia senza fine, cioè che cosa vuole trasmettere veramente in poco tempo, ci dica.
Che l'identità di ognuno di noi è una ricchezza straordinaria, che dobbiamo sommare le nostre ricchezze e che io ho cercato di raccontare la mia come un tassello di questo patrimonio comune che abbiamo.
Vedete poi come tutto torna, questa è una settimana decisiva perché anche lei naturalmente è impegnato nel voto per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Io credo che un passaggio indimenticabile, indelebile del settennato del Presidente Mattarella è stata proprio la nomina di Liliana Segre, era il 19 gennaio 2018, senatrice a vita, era l'anno in cui ricadeva l'80° anniversario delle leggi razziali fasciste. Emanuele Fiano, trovate il suo libro Ebreo, una storia personale dentro una storia senza fine, edito da PM in libreria. Grazie davvero.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora adesso vi portiamo a Londra perché sono giorni difficili per il premier inglese Boris Johnson, alle prese con diverse tegole, con diverse accuse sul fatto di aver violato le restrizioni contro il Covid con questi party, no? È cominciato uno e poi insomma sono arrivate sempre nuove accuse, nuovi party, insomma nuove verità che sarebbero state scoperte sul suo conto. Noi ci vogliamo far aiutare dal corrispondente da Londra di Repubblica, che è Antonello Guerrera, già collegato con noi. Gli diamo il buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buona giornata a tutti.
Allora, ieri pare sia emersa un'ulteriore foto di Boris Johnson con vicino delle bottiglie di vino proprio lì il giorno del party. Potrebbe essere questa l'ultima immagine che arriva a chiudere il mandato, visto che sono tante le richieste di dimissioni, o continuerà?
Sì, c'è questa foto che noi ovviamente non abbiamo ancora visto perché fa parte di questa inchiesta interna di questa funzionaria di governo che si chiama Shoah Gray, che avrebbe in mano lei. E che quindi ovviamente potrebbe dare il colpo finale un po' a tutta la strategia difensiva di Johnson, che diceva: io non sapevo che fosse un party appunto con alcolici, pensavo fosse un incontro di lavoro. È chiaro che una foto con lui, ecco, con le bottiglie di vino a fianco, ovviamente smentirebbe tutto questo. Una inchiesta di cui stiamo aspettando la pubblicazione in queste ore, che però viene ancora bloccata perché insomma sarebbe pronta, ma ci sono delle parti che forse devono essere tolte, perché intanto la polizia, Scotland Yard, sta indagando anche lei, e quindi questa è un'altra aggravante per Johnson. Ed è chiaro che una volta che uscirà questo rapporto, verrà messo nero su bianco tutto quello che è successo a Downing Street in questi mesi, anzi anni oramai, di lockdown, di queste feste, di queste party, appunto, che non erano che secondo le regole che lo stesso Johnson aveva imposto non erano ammessi, e quindi lì si potrebbe innescare un processo con il Partito Conservatore, cioè una parte del partito che chiede le dimissioni di Johnson, si può andare verso un voto di sfiducia, e quindi ovviamente lì potrebbero essere gli ultimi giorni di Boris Johnson. Ma non dimentichiamo che lui è uno che non molla mai, quindi non bisogna mai darlo per morto, come abbiamo visto anche negli anni scorsi.
Rinasce. Senti Antonello, due cose: come sta reagendo la popolazione, naturalmente l'opinione pubblica, ma anche i giornali, i media, che cosa, come lo raccontano? Immagino che dipenda anche dalle varie correnti, no?
Sì, devo dire che prima di tutto, se uno basta ascoltare un po' i programmi in radio, c'è sempre gente che veramente che è arrabbiatissima, no? Che comunque, appunto, gente che per esempio non ha potuto salutare il padre che era in ospedale in fin di vita per le regole anti-Covid, mentre invece poi a Downing Street accadeva quello che abbiamo visto. E però, diciamo, anche i giornali tradizionalmente più vicini a Johnson hanno cominciato, insomma, negli ultimi giorni a staccarsi da lui, perché comunque la sua posizione è abbastanza insostenibile, perché comunque poi questo non dimentichiamo mai, è un paese che non si basa tanto sulle leggi, cioè nel senso non sulle leggi forti, ma sul common sense, no? Sul senso di etica. Le stesse norme anti-Covid, qui non abbiamo mai avuto posti di blocco, coprifuoco, cioè era molto raro che la polizia ti venisse a chiedere certo, dove vai, che fai. Quindi ecco, questa mancanza, cioè questo crollo della fiducia che c'è nelle istituzioni è molto pericoloso per questo paese, ed è per questo che Johnson in questo momento è una posizione molto molto fragile.
Ecco, Guerrera, sempre una settimana fa, sempre il premier inglese Boris Johnson ha annunciato, lo accennavi, la caduta delle restrizioni, quindi dal Green Pass alle mascherine. Ci racconti come sta andando?
Sì, allora, oggi, proprio oggi, diciamo che ufficialmente cadono tutte le restrizioni, quindi si torna al cosiddetto piano A, ossia mascherine che non sono obbligatorie da nessuna parte al chiuso, perché all'aperto qui non sono mai state, e quindi appunto anche quella sorta, quella farsa, diciamo, dei passaporti vaccinali che c'erano qui per lo stadio, per i concerti, insomma, anche quelli appunto cadono. Dico farsa perché si poteva ottenere con un test che ti potevi fare da solo a casa, quindi nel senso che uno avrebbe potuto falsificare anche, quindi insomma. Ora la situazione è che c'è stato un crollo dei casi, perché fino alla settimana scorsa avevamo 200.000 casi al giorno, tipo. Adesso siamo scesi a 80-90.000 su 1,5 milioni di tamponi, quindi il tasso di positività non è molto alto, però ecco, è da un po' di giorni che stiamo su 80.000, 90.000, 95.000, sempre appunto ogni giorno nuovi casi di Covid. E quindi ecco, diciamo che ovviamente questa è parte della strategia di Boris Johnson, che l'ha sempre detto: bisogna convivere con il virus, quindi no matter what, si va appunto avanti così. Il punto è che secondo appunto gli ultimi studi, il 98% della popolazione nel Regno Unito, tra vaccini, di qua la terza dose insomma è andata avanti più presto che negli altri stati, e tra vaccini e contagi siamo al 98% della popolazione con anticorpi, e quindi diciamo si punta a provare a vivere come si era prima del Covid,
certo.
E e quindi per appunto tutto questo, però ci sono ancora 100.000 casi al giorno, quindi non sappiamo adesso ancora, nessuno sa. Ecco,
è chiaro, la situazione è ancora in evoluzione, sì. Da un lato quindi via le restrizioni, dall'altro dal 1 aprile pare che entrerà in vigore l'obbligo di vaccinazione contro il Covid per il personale sanitario, insomma staremo a vedere, anche questo ha causato tante polemiche. Intanto Antonello Guerrera, corrispondente da Londra di Repubblica, grazie per essere stato con noi, ovviamente buon lavoro.
Grazie a voi.
Adesso chiacchieriamo del Quirinale, proviamo a fare il punto su quello che potrebbe succedere oggi, in quello che è successo ovviamente ieri durante il terzo giorno di votazioni, e allora ne parliamo con Mario Garofalo, caporedattore centrale del Corriere della Sera. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno Garofalo, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, oggi giornata importante perché a partire da questa votazione basterà la maggioranza assoluta, quindi 505 voti, e oggi sfogliando il Corriere della Sera, ma anche solo leggendo l'apertura, il titolo di testa che fate, insomma si capisce che si tratta in queste ore su tre nomi: Casini, Draghi e Belloni. Partiamo proprio da qui.
Beh, quel titolo è il punto di arrivo di una giornata complicata, perché proprio perché oggi c'era questo cambio di maggioranza, cioè bastano per l'elezione 505 voti, mentre fino a ieri ce ne volevano 673, e tutti i partiti si sono dati da fare per cercare di trovare una soluzione all'ultimo momento. Quindi continuavano ad arrivare in redazione l'una dopo l'altra notizie di nomi su cui si stava lavorando. Diciamo, prima c'è stato il voto del mattino con la Meloni, che ha fatto questo strappo nel centrodestra, evitando di seguire l'ordine scuderia, che era votare scheda bianca, e facendo votare Crosetto e raccogliendo su Crosetto una quantità di voti notevole, cioè il doppio dei voti del suo partito, e dando quindi un segnale a Salvini che la leadership di Salvini nel centrodestra non sarebbe scontata. Contemporaneamente partiva l'attivismo di Salvini con incontri continui, e questo incontro al quale facevi cenno, Enrico, di Salvini, che Salvini avrebbe avuto con Sabino Cassese, giurista esimio. Questo incontro ha mandato in tilt le redazioni, perché abbiamo cominciato a pensare perché si sono incontrati. Gli ha chiesto soltanto consiglio, gli ha chiesto consiglio sulle regole, sulle procedure, gli ha chiesto consiglio sui nomi, o addirittura gli ha chiesto di candidarsi lui. E qui diciamo le ipotesi sono impazzite, fin quando per fortuna a tarda notte Cassese ci ha risposto, e anche lui ha smentito l'incontro, ha parlato di un incontro inesistente. Siamo riusciti a metterlo a notte fonda sul giornale. L'altra notizia a tarda notte che ci ha dato un po' di serenità era che il vertice di centrodestra previsto per la tarda notte di ieri è stato rinviato a questa mattina. Voleva dire che non si chiudeva più, e quindi potevamo finalmente mandare il giornale alle stampe.
In stampa.
Anche perché poi c'è stata quella frase di Salvini, no, ieri, che ha detto tenete i cellulari accesi, quindi insomma poi c'è chi ha prolungato il turno notturno che magari doveva finire prima. Scusa Giusy.
Assolutamente. Mario, due cose. Nel frattempo ovviamente cominciano ad arrivare le notizie da lì, dal posto, da Montecitorio. Per esempio si segnalano avvistamenti di Totti, Tajani e Salvini che avrebbero preso un caffè in un bar di fronte a Montecitorio poco fa, prima del vertice dei leader del centrodestra. E poi c'è un Renzi che ha rilasciato questa dichiarazione: non credo si chiuderà oggi ma domani. Che cosa possiamo leggere tra le righe di queste due situazioni?
E allora, beh, intanto che questa elezione del Presidente della Repubblica, con i social network, con la presenza capitale dei giornalisti, si sta trasformando in un vero e proprio successo nazional popolare. Diciamo, siamo tutti lì a seguire una cosa che di solito è stata vissuta un po' più come distante dai cittadini. E questo, diciamo, grande show avviene nei bar, avviene nei ristoranti della zona di Montecitorio, dove le trattative, gli incontri si susseguono. Ieri ad esempio Renzi, che citavi, raccoglieva spilline dei vari partiti, aveva la spilla di Forza Italia, poi si era fatto dare la spilla di Alberto da Giussano. C'è, diciamo, il colore, ma c'è ovviamente anche una trattativa dalla quale dipende il futuro del paese ed è importante che si faccia la scelta giusta, una scelta che non comprometta la credibilità internazionale dell'Italia e soprattutto non comprometta, diciamo, non bruci una figura come quella di Draghi, che ha dato al paese una credibilità internazionale importante. Quando si chiuderà? Oggi è il giorno in cui tecnicamente bastano meno voti, per cui è un giorno molto importante. Già ieri sera anche Letta prevedeva che la chiusura sarebbe venuta non oggi ma domani, quindi vediamo, stiamo a vedere. Probabilmente effettivamente Renzi ha ragione, probabilmente la decisione giusta è che dobbiamo aspettare domani, però vediamo come va il voto oggi. Oggi comunque la cosa interessante è che dai nomi che vengono fuori dall'urna si colgono dei segnali, leggendo quanto vengono votate le persone si colgono dei segnali. Esempio, e chiudo, i voti che ieri ha preso Mattarella sono dei voti che vogliono dire sicuramente che c'è una voglia di un presidente come Mattarella che sia, visto che Mattarella è indisponibile, un presidente come Mattarella che sia una presenza forte al di sopra delle parti, che sia un garante delle istituzioni.
Ecco, però in queste ore sotto i riflettori non può che finire anche, no, lo stato Garofalo dei partiti italiani in questa fase cruciale, in questa fase decisiva. Forza Italia, sappiamo, momentaneamente orfana di Silvio Berlusconi, il Movimento 5 Stelle che è sempre di più diviso in tronconi che insomma Giuseppe Conte difficilmente riesce a controllare, che sono tronconi che spesso vanno e potrebbero andare al momento del voto decisivo in direzioni diverse. Fratelli d'Italia che ieri vota Crosetto, di fatto rendendo ancora più appassita, no, quella rosa proposta solo 24 ore prima dal centrodestra unito, almeno secondo quanto ci dicono, e questo è un aspetto fondamentale.
Hai detto bene, il dato delle divisioni interne ai partiti è un dato che caratterizza senz'altro questa elezione del Presidente della Repubblica. Nessun leader di partito, pochi leader di partito in questo momento sono in grado di garantire il pieno controllo dei loro grandi elettori, poiché come tutti sappiamo il voto è un voto segreto, avviene nel segreto dell'urna, e il pericolo dei franchi tiratori è sempre in agguato, e i primi segnali che ci sono stati, ivi incluso quello di Crosetto, sono dei segnali di forte irrequietezza da parte dei grandi elettori e segnali che non sarà sicuramente seguita, diciamo, la direttiva che dà il leader del partito. Quindi staremo a vedere quello che succederà.
Staremo a vedere, lo racconteremo. Intanto grazie a Mario Garofalo, caporedattore centrale del Corriere della Sera. Grazie e buon lavoro.
Ringrazio io voi, buona giornata.
Ciao Massimo Lonigro.
Ciao, appuntamento a domani con Non Stop News.
Domenica c'è l'indignato speciale, indovina di cosa si parlerà.
Ma chissà. Ho un'idea però. Ciao Enrico.
Ciao Giusy, a lunedì, domani. Un abbraccio. Ciao.